piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano Impero, la Chiesa ha ora un alleato e un difensore. L'imperatore governa il suo regno non solo con norme giuridiche, ma imponendo anche regole morali. Ne è un esempio il Capitolare dell'802.
Che ognuno, anche la persona indipendente, cerchi di conservarsi appieno nel santo servizio di Dio, secondo il comandamento di Dio e la sua promessa in conformità della sua intelligenza e delle sue forze, poiché lo stesso imperatore non può far sentire a tutti singolarmente la sua cura e la sua disciplina. Che nessuno osi frodare le sante chiese, le vedove, gli organi o i pellegrini, o far rapina, ovvero qualche ingiuria, perché l'imperatore in persona, dopo Dio e i suoi santi, è stato costituito loro protettore e difensore. Che i vescovi e i sacerdoti vivano secondo i canoni e pertanto ammaestrino gli altri. Che i conti e i centenari spingano a praticare ogni opera di giustizia e che al proprio servizio tengano giovani in cui abbiano piena fiducia, che osservino fedelmente la legge e la giustizia. Non opprimano per nulla i poveri, non osino nascondere o proteggere né ladri o briganti, né omicidi, stregoni e incantatori, indovine, né tutti gli altri sacrileghi per alcuna somma di denaro o premio, ma piuttosto li denunzino, finché siano emendati e castigati secondo la legge, così che con l'aiuto di Dio siano estirpati dal popolo cristiano tutti questi mali.
Ma il 28 gennaio dell'814 Carlo Magno muore ad Aquisgrana, a 72 anni, ed è sepolto nella Cappella Palatina. Commozione e timore a Roma alla notizia della morte del fondatore del nuovo impero, del grande difensore della Chiesa. I nemici del papato non sono scomparsi, il momento è molto delicato e la Chiesa segue con trepidazione la sorte dell'impero di Carlo Magno. Anno 824. I due partiti politici hanno provocato a Roma gravi disordini per l'elezione del Papa Eugenio II. Lotario, nipote di Carlo Magno e re d'Italia, viene in città a punire i vaccinorosi con l'esilio. Anche se lo hanno offeso, è proprio il pontefice a consolarli. Re Lotario non ha agito da nemico, desidera solo che cessino i disordini. Infatti Lotario proclama una costituzione nella quale riconosce l'autorità del Papa su Roma e lo Stato della Chiesa, ma nella quale dichiara anche il diritto dell'imperatore nel proteggere questo Stato in caso di difficoltà. Ancora una volta la Chiesa ha una difesa sovrana contro i nemici esterni e i prepotenti italici. C'è dunque ancora una garanzia di tranquillità. ma la calma è densa di nubi tempestose. L'Europa è invasa da ogni parte da popoli feroci, ungari, normanni, saraceni, si legge nelle cronache del tempo.
Gli ungari, devastando la Sassonia, uccisero molti uomini e trascinarono via come preda di guerra una grande quantità di donne, nobili, libere e schiave, insieme ai loro figli, legate tra loro per i capelli, come se fossero legacce di cuoio, nude e con le mammelle trafitte. Aumenta il numero delle navi e cresce la moltitudine dei normanni. Dappertutto si verificano strage di cristiani, saccheggi, distruzioni, incendi. Non c'è quasi località né monastero che si salvi. Tutti fuggono. Una moltitudine di pagani, i saraceni, entrò in Italia. Furono poche le città che quelli o non distruggessero o non sottoponessero al proprio dominio. Le province e le città che occupavano con la forza restavano del tutto spopolate ed essi rapinavano tutto ciò che trovavano.
Pontefice Gregorio IV. Per suo volere sono state erette torri di guardia sulle spiagge del Lazio e della Toscana. I saraceni e i mauri, venendo dall'Africa, da Candia e dalla Spagna, avanzano sempre più potenti nel Mediterraneo, infestandone i porti. Il Papa non ignora che i corsari saraceni incrociano nel Tirreno, sorprendendo le difese delle isole e saccheggiando castelli e villaggi. Nell'anno 831 scocca il colpo decisivo. La Sicilia cede alle armi musulmane. A Roma si trema. Come fermare i mori se avanzassero ancora? Ai romani i saraceni appaiono molto pericolosi. Non ha torto se leggiamo questo versetto del Corano.
Combattete nella vita di Dio contro coloro che vi faranno la guerra, però non eccedete, poiché Dio non ama quelli che eccedono. Uccideteli quindi, ovunque li troviate, scacciateli da dove essi vi avranno scacciati, poiché la discordia civile è peggiore della strage in guerra. Però non li combattete presso il Tempio Sacro, a meno che essi vi attacchino. Uccideteli, tale è la ricompensa dei miscredenti. Se però essi desistono, certamente Dio è indulgente e compassionevole. Combatteteli finché non vi sia più discordia civile e sia la religione solo quella di Dio. Se però essi desistono, allora non vi siano più ostilità, se non contro gli iniqui.
Papa Gregorio IV fa ricostruire il porto di Ostia usando i materiali della vecchia città romana. Basterà. Frattanto nell'impero i contrasti si trasformano in guerra aperta. L'imperatore Lodovico il Pio ha dato al figlio minore Carlo il Calvo vasti territori che comprendono l'Alemagna, l'Arezia e parte della Borgogna. Gli altri principi, irritati, pongono il campo armato a Colmar. Lodovico però spera di risolvere pacificamente la triste situazione. «Chiedete l'intervento del Papa», gli consiglia l'abate Vala, ed il sovrano, sinceramente favorevole alla Chiesa, acconsente.
Thank you.
Gregorio IV, d'altra parte, non si fa pregare. A giugno si reca nel campo dei principi ribelli a Lodovico, sperando di convincerli a tornare all'obbedienza. «È vostro padre», ricorda loro, «oltre ad essere l'imperatore». «Ci ha privati dell'eredità», grida rabbioso Lotario, «e voi, pontefice, resterete nostro prigioniero, dato che lo proteggete», conclude freddo Pipino. Così il Papa è coinvolto nelle tristi vicende dell'impero. La notizia che il pontefice, ambasciatore di pace e giustizia, è stato trattato come un traditore, sconvolge il vecchio imperatore.
Se lascio spontaneamente il trono, forse i miei figli si accorderanno evitando la guerra civile. Andrò nel monastero di Soissons e Dio mi aiuti.
Spera così di salvare le sorti dell'impero se i figli di principi riescono a mettersi d'accordo. Ma anche la rinuncia dell'imperatore Lodovico è vana. I principi prendono a guerreggiare fra di loro e Lotario arriva al punto di scendere in Italia e seminarvi sangue e rovine solo per vendicarsi del pontefice che ha giustamente rifiutato di incoronarlo. Lodovico il Pio vorrebbe intervenire e fermare il figlio, ma non può. La Francia è minacciata dalle continue scorrerie dei Normanni. L'impero dei Carolingi è un teatro di contestazioni e di disaccordi.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Ventiduesima puntata. Dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Con le voci di Andrea Tidona, Gian Berardino Carlucci, Emilio Cappuccio, Erasmo Lopresto. Commento musicale Massimo Lalia, realizzazione tecnica Massimo Guerrini, allestimento in regia Caterina Fogliaroli.